שלום הרב לייטמן.
שלום אורן.
רציתי לדבר איתך על כמה עניינים אקטואליים.
Shalom Rav Lightman. Shalom Oren. Mi piacerebbe parlare con lei riguardo alcuni temi di attualità. Nell'orribile attacco alla sinagoga di Nev Jacob a Gerusalemme, 7 persone sono state assassinate. Il giorno dopo, vicino alla città di David, un ragazzo di 13 anni nascosto tra le macchine ha sparato a degli ebrei. Dopo questo disastro in Giudea, Samaria e Gaza, in Libano e in Giordania hanno distribuito caramelle, ha sparato fuochi d'artificio in segno di gioia perché sono uccisi agli ebrei. Quindi mi piacerebbe chiedere perché ci odiano così tanto, Lightman. Sappiamo che tutte le cose che accadono lo fanno è in mani della forza superiore, perché la forza superiore, il creatore, ci odia tanto. Stiamo facendo qualcosa che non sta bene e pertanto lui dirige a tutte le persone nel mondo in generale e ai nostri vicini qui in particolare a odiarci e a disturbarci. Io non ho un'altra risposta. È scritto nella Torah, è scritto in molte parti. E noi, nella saggezza della Kabbalah, anche impariamo e accettiamo che è così. Non stiamo bene di fronte agli occhi del Creatore, per questo attraverso le nazioni del mondo, così si relaziona con noi. Per noi stessi causiamo queste cose cattive che ci accadono. Oren, oggi lo slogan nella generazione giovane palestinese dice: avete attenti alla morte naturale, cioè abbiati cura della vita naturale, se non hai potuto essere un martire. Cioè qui sta crescendo una generazione completamente dei bambini che sognano con uccidere gli ebrei per arrivare al paradiso. Noi lo abbiamo fatto così. Chi? Noi, gli ebrei. Quelli che vedi di fronte a te, noi. Li abbiamo cresciuti così in modo tale che ci odiano. E il loro odio non ha nessun'altra soluzione se non ucciderci. Ora, cosa facciamo che causiamo l'odio verso di noi? Dottor Lightman, odiamo noi stessi. Fino a quanto ci odiamo a noi, le nazioni del mondo ci odiano. Ora, questi bambini sentono questo, dottor Lightman? Questi bambini sono rivolti attraverso le forze della natura e a comportarsi così con noi. Oren, qui c'è un cerchio che adesso mi hai spiegato e comincia per il fatto che l'ebreo odia il suo fratello ebreo e questo causa Dio che si arrabbi con noi e risvegli l'odio degli altri verso di noi? Sì. Chi domina chi in tutta questa catena? Dottor Lightman? Noi, gli ebrei. È possibile mettere qualcosa in questa catena, qualcosa di più positivo? Sì, l'amore tra gli ebrei è quello che neutralizzerà tutto l'odio in generale, tutto l'odio verso di noi. Ora, questo succede anche passa per il Creatore? Sì, tutto. Oren, nella sua opinione, qui ci sono tutti attivati, Dio attiva tutti e noi attiviamo a Dio? Dottor Lightman, sì. Non ho null'altro da aggiungere. Oren, perché lui ci ha dato un tale potere sulle mani, Dottor Lightman? Perché ci ha scelto per essere un esempio per tutte le nazioni del mondo. Un esempio di amore fraterno, di fratellanza, di amore dei fratelli, amore del prossimo. Ora, oggi sfortunatamente non si vede questo in Israele, per questo così abbiamo l'odio di tutti verso di noi. Ora, quale tipo di esempio vuole? Come vuole che la società israeliana si veda? Cosa vuol dire una società che dia esempio di amore? Come deve vedersi? Lo traimano. Una società che dia esempio di amore tra gli ebrei? Non abbiamo un esempio così, perché nonostante non ci uccidiamo, ma stiamo parlando dell'odio. L'odio tra di noi causa il fatto che tutti ci vogliono uccidere. Domanda, se c'è tra di noi meno odio, cosa devono sentire questi bambini che vogliono essere martiri, che non hanno odio verso di noi? Ora, dove c'è questa lamentela che abbiamo preso la casa, la terra, non so. Dove andranno tutte queste lamentele? Scompariranno. Perché? Perché non ci odieremo tra di noi. Ora, Come che accetteranno il fatto che viviamo qua insieme? Sì, ancora di più. Vorranno venire ed essere tra di noi. Perché? Perché saremo buoni, cioè tra di noi realizzeremo l'amore per Israele, che è la cosa principale di fronte agli occhi di Dio. Cosa sentiranno i vicini? Dottor Lightman? Allora i gentili diranno che Dio verrà per fare l'amore. E cosa sentiranno loro? Che sono, sentiranno che siamo bravi, che siamo buoni. Scritto, non importa come si sente, è scritto, e noi non vogliamo questo. Quando lo vorremmo? Non lo so, ma quando lo vogliamo, quando lo vorremmo, allora ci sarà la pace. Oren, è tutto questo su questo tema? Dottor Lightman, credo che non vale la pena aggiungere nulla, perché va bene. Ok, passiamo al prossimo tema. Quest'anno stiamo vivendo un inverno particolarmente secco e nel nord si è stato registrato un record negativo di circa 40 anni. Il livello del mar di Galilea è salito solo un centimetro e mezzo rispetto alla media di questo periodo di 60 centimetri. Quindi cosa ci dice la Kabbalah? Dottor Lightman, certamente che tutto il tema della natura verso di noi si trova in relazione alla forza superiore contro di noi, perché siamo una terra che dipende completamente dalla quantità di pioggia e neve e tutto viene dall'alto, dipendiamo dal cielo. Perché? Perché è fatto così in questo modo? Perché possiamo sentire fino a quanto dipendiamo dal creatore, dalla forza superiore, non abbiamo altre fonti. Ora, è importante sentire questo? Dottor Lightman, è importante che lo sentiamo. Perché? Perché è la fonte della vita. Ora, quindi quando c'è una siccità, come che la natura ci punisce, Dio ci punisce, cosa succede precisamente? Dottor Lightman, non so se realmente ci punisce, ma questi sono segnali dove già possiamo fare dei calcoli. Quali calcoli dobbiamo fare? Il calcolo che come dirlo?
Che
tutto dipende dal cielo. Ora, mi sono ricordato questa settimana nella storia su un abitante che viveva, una persona che viveva dentro di un cerchio e diceva: non uscirò da questo cerchio finché non pioverà. Possiamo fare lo stesso, magari facciamolo, ma questo funzionerà con la condizione che io crediamo. Dall'altra parte, Oren, dicono che è un po' infantile. In cosa credere, dottor Ayman? Perché è infantile? In cosa credere, dottor Ayman? Credere nel fatto che mi dono la pioggia al creatore nelle mani del superiore, ne sono sicuro che tutto dipende da lui e da me dipende soltanto una cosa: fidarmi di lui. Ora, io conosco molte persone che pregano per la pioggia, quest'anno in speciale, persino nelle preghiere pregano che cada pioggia. Perché non piove? Cosa manca in queste preghiere? Colui che risponde allo spirito anche manca qua. Cosa ci manca allora qui, dottor Ayman? Lo spirito, che speriamo allo spirito, la spiritualità che questo scenda su di noi. Che faccia ritornare lo spirito vuol dire sì, che ritorni a noi lo spirito. Quale? Lo spirito è la spiritualità che torni a noi. E allora, secondo questo, anche preghiamo che cada la pioggia. Cosa vuol dire che cada la pioggia? Noi non abbiamo bisogno della pioggia, abbiamo bisogno che la corporalità cada da noi. Quindi su cosa preghiamo di preciso? Sull'essenza delle cose? Ayman, che torni a noi lo spirito e che cadano, che cada a Kashmiut dalla parola Geshem, materialità, dalla parola pioggia. La spiritualità, dice Rav, tutto dipende dalla forza superiore, tutto dipende dall'aria, da lui. Oren, quindi per chiudere questo, qual è la ricetta per attirare qualcosa di pioggia che non siamo in siccità? Dottor Ayman, non dobbiamo chiedere che non ci sia siccità, dobbiamo pregare perché tra di noi ci sia un po' di più di spiritualità, e questa spiritualità cade, e la questione materiale cadrà su di noi. Cosa vuol dire che c'è tra di noi un po' di più di spiritualità? Quella relazione ci sarà tra una persona e l'altra? Ayman, porterà il vento. Oren, quale tipo di relazione? Ayman, sento che mi trovo dentro della spiritualità. Cosa vuol dire portare la pioggia? Portare la pioggia? Portare il vento. Io gli chiedo al creatore: porta il vento, porta Ruach. Io ne ho bisogno. E scende su di me la Geshem, la pioggia. Tavira Ruach. Porta il vento, lo spirito e porta la corporalità o la pioggia. Sento che il creatore riempie tutto il mondo, tutta la realtà. E più di questo non ne ho bisogno. Oren, quindi come lei si rapporterà alle persone che pensano diverso di lei nel paese? Chiederò per loro, pregherò per loro cosa? Dottor Ayman, che loro sentano anche questo, che manca il Ruach, lo spirito tra di noi, e che scenda la corporalità e che cada lo spirito. Ok, passiamo al prossimo tema.
La
riforma giuridica e la crescente divisione. Si intensifica la protesta pubblica contro la riforma legislativa del nuovo governo, oltre numerose grandi manifestazioni e dure dichiarazioni del mondo accademico nei media. Anche le aziende high tech si stanno unendo alla lotta, minacciando persino di lasciare il paese con tutti i loro beni. A mio parere è impossibile avere una discussione pubblica qui perché nessuno è disposto ad ascoltare. Ciascuna parte accusa l'altra di aver distrutto il paese e volevo chiederle a lei perché nessuna delle due parti è in grado di ascoltare l'altra. Dottor Eichmann, dall'inizio non siamo in grado di ascoltarci a vicenda perché siamo il popolo di Israele, un popolo duro che non considera né rispetta nulla, e questo è stato così dai giorni di antichi. E per questo il nostro stato non è buono. La cosa è che in ogni paese del mondo qualcosa cambia, di una decina all'altra qualcosa. Qui non cambia nulla, così come siamo stati, come un asino con la testa sul muro, così facciamo. Quando io vado alle elezioni devo dall'inizio essere d'accordo con quello che, con il risultato che ci sarà delle elezioni. Prima delle elezioni grida, fa rumore, fa qualunque cosa, ma quando arrivano le elezioni e senti che il pubblico ha votato in una percentuale di più di uno verso l'altro, tu devi dire ok, così abbiamo un accordo in anteprima, in primis. Allora chi si beneficerà, chi di più, chi di meno, tu devi accettare perché così è la voce del popolo. Allora cosa hai? Cos'è la democrazia? Quelli che hanno perso gridano che la democrazia è in pericolo. Perché? Perché non sono d'accordo con il fatto che la maggioranza adesso ha il controllo. Ma questo è precisamente la democrazia. Allora io non capisco cosa si sta facendo. Io non partecipo in tutto questo gioco, non appartengo a nulla di questo, ma in verità mi fa male molto che non impariamo nulla, che tutte le religioni e credenze, i paesi, tutti avanzano qualcosa, imparano dalla vita, ma noi non impariamo nulla. Nulla. Perché siamo così? Gli ebrei, non c'è nulla da fare. Tu ti ricordi? C'è una canzone che diceva così: noi non impariamo. È così. Ora, in una realtà così, come è possibile arrivare a un compromesso tra le parti? Noi in una realtà così soltanto possiamo arrivare a un vicolo cieco che non ci sarà scelta e la forza superiore ci cospargerà. Parla sul serio? Sì, io credo che questa sarebbe la migliore soluzione. A cosa si riferisce? Mi riferisco che allora non ci mangeremo a vicenda, non lo faremo. Penso che di fronte a noi la migliore soluzione è l'esilio.
E
neanche impareremo da questo nulla, ma può darsi che questo è il piano. Io non conosco il piano superiore. Quale potrebbe essere? Cosa può, secondo la natura che il Creatore ha creato nel popolo di Israele, cosa ci può essere contro questa natura? Che possa essere contro, non ho idea. Quando osservo agli ebrei, come sono intelligenti in ogni tipo di campi, in ogni tipo di stati e paesi, e come si comportano qui. Io non vedo in loro nessun intelletto né emozione. Corretto. Non ho idea di cosa succederà. Io prima pensavo che, nonostante tutto, mi sono interessato nella politica e in ogni tipo di cose, ma da un tempo non mi trovo in questo, non appartengo a questo, non mi interesso per questo. Perché ognuno è così egoista, così scollegato dall'altro, che non abbiamo nessuna possibilità di costruire qualcosa insieme. No. Dove tocchiamo l'ideologia, immediatamente perdiamo, diventiamo realmente non so come dirlo, sciocchi. Non sentiamo fino a quanto siamo terribili. Non vediamo che il nostro piccolo ego particolare di ognuno ci blocca tutti i percorsi verso l'autocostruzione. Non ho soluzione. Se tu mi chiedi, tutti vogliono essere primo ministro tranne me. Io? Tu mi credi? Io penso, Dio non lo voglia. Essere tra miliardi di persone intelligenti, tra virgolette, che ognuno pensa che è intelligente, è impossibile costruire qualcosa. Diciamo come che ognuno che gli dicono si deve fare questo e al terzo questo, così e così costruiremo l'edificio del paese. Ognuno fa questo in un modo diverso e precisamente contro l'altro. Soltanto per la misericordia superiore potremo uscire da questo. Non c'è soluzione. Come il creatore ha fatto questo, in verità è la forza superiore. Ogni paese arriva al fatto che se capisce come deve comportarsi per costruirsi, ma il popolo di Israele no. La sua mano è soprattutto, è tutto quello che fa è in lei, ma tutto è su di noi. Cosa ci augura? Io non so cosa rispondere. Io auguro al popolo di Israele di studiare la saggezza della Kabbalah. Da lì possiamo ottenere un po' di luce che riforma, e può darsi che questa ci aiuti. Ma al di fuori di questo, io non vedo una soluzione. Allora continuiamo. Ok, passiamo al prossimo tema.
Lehakot anak shel orvim
Enormi stormi di corvi hanno recentemente sorvolato il cielo di Kiev. I residenti locali hanno scritto sulle reti sociali di non aver mai visto stormi così enormi e che questo era un segno minaccioso di cattiva fortuna. Quindi, perché prendiamo questi segnali come qualcosa di negativo? Perché abbiamo timore dei gatti neri o degli specchi, eccetera, degli specchi rotti? Sono segni antichi e popolari che decisamente qualche volta sono state un segno molto cattivo che influenzavano i popoli oppure alle decisioni del re. E abbiamo esempi della storia così. E oggi non lo so. Io non credo che abbia un effetto così negativo che qualcuno cambi secondo questo qualche decisione, ma tuttavia puoi vedere che quello che si vede nei cieli immediatamente pensa che questo ci porta una notizia negativa. Dio non lo voglia sulla terra. Oren, queste superstizioni hanno un ruolo nella nostra vita? Sì, prima di tutto non sono così molte, non sono così tante superstizioni. Tra di loro ci sono alcune che vediamo connessioni tra tutte le parti della natura, che questo è connesso con questo e questo con quest'altro. Diciamo durante decenni, centinaia di anni e migliaia di anni, le persone se ne sono accorte che questo era connesso con quest'altro e per questo lo hanno accettato come un fatto. E quindi cosa fare? Dobbiamo avanzare e credo che cambiare tutte queste forme popolari e storiche che assorbiamo, abbiamo assorbito, e cambiarle per altre, per altri simboli. Quali simboli? Dottor Ayman, simboli della relazione buona tra di sé, scritto su tutte le trasgressioni, su tutti i crimini coprirà l'amore. Allora è abbastanza una sola cosa: nell'ama il tuo prossimo come te stesso. Con questa condizione io copro tutto e non importa quello che succederà, che cada dal cielo, che ci sia sulla terra, che venga il sangue, le rane, i pedocchi. Diciamo, se io mi attiro verso l'amore, verso il prossimo, con questo annullo tutto. Oren, allora, quali segnali segna? Segni di amore, il fatto che uno porta all'altro un piccolo regalo. Fè, bello! Quindi un segno di cosa? Se cominciamo a vedere segni di amore, cosa significa che arriverà? Che arriverà l'amore, una bella relazione tra tutti. Ora, e cosa succede con questo grande sistema di tutta la natura? Anche colpirà su questo? Sì, certamente su tutto questo sistema infinito della natura. Influisce una sola condizione, come ti rapporti con il prossimo, e tu influenzi, che sia grande, questo non importa. La cosa importante è che tu influenzi in amore verso l'altro, così dal cuore, e con questo hai fatto la tua mitzvah, la tua parte. Hai fatto la tua giornata, è meraviglioso. Passiamo a un altro tema.
José Atidot Levanoni Omer che Israel,
un
Omer
Israel, indovino libanese afferma che Israele dice che l'entità sionista cesserà di esistere durante l'anno 2024 come massimo. Cosa ne pensa? Ma il 2024 è in un anno ancora? Sì. Quindi lì finisce tutto? Sì. Ah, quanti finali sono ci sono state di questo tipo? Vediamo secondo il calcolo loro che già dovremmo aver volato da qua e scomparire dal mondo senza nessuna traccia. E che in tutta la comunità umana che non ci fosse nessuna traccia di noi, ma questo non accade e non succederà, perché dobbiamo portare al mondo alla meta per la quale esiste. Quale scopo? Reimann, lo scopo è la grande correzione completa. Ama il tuo prossimo come te stesso, che si espanda in tutto il mondo, così come dice il Creatore. La mia casa sarà chiamata la casa di preghiera per tutti i popoli. E allora dobbiamo portare a termine questo. Pertanto, quello che dice questo libanese, lo dice. Chi è lì connesso con la forza superiore più di noi? Soltanto noi. E allora dobbiamo mantenere questa regola e portarla alla sua fine, alla sua realizzazione. Oren. Quindi lei dice che qui esistiamo per una necessità universale, certamente, e fino a che punto universale? Se non ci fosse, non esisterebbe. Con quale nome? Con quale scopo? Perché? Per quale necessità ha creato il Creatore tutta questa grandezza? Oren, perché? Reimann, perché tutti ci connettiamo come un solo uomo con un solo cuore, che scopriamo la forza superiore fino alla fine. Oren, e come era relazionato con Israele? Reimann, perché noi esistiamo soltanto per questo, perché questo accada? Sì. Oren, questo è quello che gli dà la sicurezza che Israele non si disintegrerà nell'anno 2024? Reimann, questo non lo so, perché se ci guardo, io smantellerei questo da 20 anni prima, ma il fatto che Israele non esista finché non portiamo al mondo la correzione, questo sicuramente. Ok, un momento, non ho capito questa definizione. Cosa vuol dire esistere in qualche modo? Reimann, dobbiamo esistere per portare al mondo alla fine della correzione. Oren, che alla fine della correzione è questo stato dove tutti sono in amore? Sì. Questo si chiama il mondo corretto? Sì. Reimann, allora dobbiamo per questo continuare ad esistere. Oren, ed è possibile che il nostro paese esista non come adesso lo fa, ma in un modo perché serva questo scopo superiore, questo è quello che lei dice? Sì. Perché il nostro paese esiste, si è innalzato grazie a Ben Gurion. Oren, se io gli chiedesse come sogna di vedere questo paese, la cosa migliore, pensi che tutto è possibile? Come gli piacerebbe vedere lo Stato di Israele, dottor Reimann? Sognerei vedere lo Stato di Israele come un kibbutz bello, di successo, fiorente. E sicuramente nel suo futuro, per il suo amore a tutti, e che tutti anche lo guardino e lo amino. E così, non di più. Grazie. Passiamo al prossimo tema. Lei ha ricevuto una lettera di un spettatore. Salve onorevole Arab, Mi dirigo a lei perché sono preoccupato per mio fratello minore, Omri, di 16 anni, un ragazzo molto positivo e pieno di gioia nella vita, ma recentemente è stato organizzato un boicottaggio contro di lui nella sua classe. Da un ragazzo allegro e socievole è diventato triste e isolato. Tutta la famiglia ora sta cercando di sostenerlo e rinforzarlo. Io sento che dentro di lui è molto difficile e davvero voglio aiutarlo, ma vorrei dei consigli. Ho pensato di andare a parlare con i suoi amici in classe e fare l'appello al loro cuore. È una buona idea? Cosa mi consiglierebbe di dire loro? Grazie dal profondo del mio cuore. Charzen, io, dottor Ayman, credo che qui si deve fare un tipo di festa. Sì, per tutti gli amici della sua classe. E in questo modo magari sarà possibile cambiare la situazione, portare un calore dentro del gruppo. Io non so qual è la causa e cosa succede là, ma questo può correggere qualunque condizione. Oren, come li inviterà? Cosa dirà loro? Cosa scrivere, diciamo, nell'invito su WhatsApp? Cosa scrivere? Su questo si deve pensare. Non so cosa succede là, nella famiglia, in classe, non lo so. Oren, lei crede che il calore è la chiave? Dottor Man, sì, credo che sia la chiave. Io credo che dipende in quale posto ci sono, dove si trova, magari invitare e portarli in pullman, in una gita, a Gerusalemme o al Golan. Magari così. Precisamente in questo modo, diciamo che il nonno vuole dare un regalo per il suo compleanno, quindi invita tutta la classe. Si deve pensare. Oren, è un'idea meravigliosa, diciamo che un giorno di gita con pullman e tutta la classe, cibo buono, rinfreschi, eccetera, eccetera. Quindi cosa ci deve essere dentro questa giornata? Nulla, soltanto che possano cantare in pullman e che mangino ogni sorta di cose deliziose e dolci. E con questo dopo tornano a casa, dopo di una bella gita. Moren, lei crede che oggi la mancanza di calore, di legami così tra i giovani, è quello che causa il boicottaggio? Sì. Cos'è il calore? Cosa c'è nel calore che mette a posto i legami? Ammorbidisce il cuore. È possibile invitare a un uomo sul pullman, un uomo con un animatore, un uomo che suoni musica. Sono di 16 anni, 16 anni non è semplice. Ma è così. O invitarle in un ristorante e che tutti godino del pasto. Io credo che si deve fare qualcosa qui, se la situazione è così difficile. Sì, è così. Passiamo al prossimo tema. Il dottor Roni Zabar, un medico che cura i malati terminali, ha accompagnato migliaia di persone verso la morte. Dice che i momenti prima della morte possono suscitare rimpianti, soprattutto per cose che non sono state fatte, ad esempio per aver lavorato troppo e non dedicare più tempo alla famiglia o agli amici. Ma questi momenti possono anche ispirare gratitudine per la coppia, per i figli che circondano il malato nei suoi ultimi istanti. Quindi la mia domanda è: perché le persone aprono gli occhi alla verità solo prima della morte? Rayman, perché l'ultimo aggiustamento dei conti, che non, io non cercherò qualcosa di buono per questo. È chiaro che così le persone lo fanno. Ma lo fanno perché è chiaro per loro che non c'è un'altra opportunità di fare qualcosa di buono per gli altri, che sia sul mio conto. Quindi cosa c'è di buono in questo? In totale io mi affretto per chiudere i conti. Sì, Warren, lei dice che questa opinione non è precisa, è una visione molto egoista. Una visione molto egoista. Oren, quale visione potrebbe essere un po' più ampia, Rayman? Che non c'è nulla da fare. Semplicemente non esigere nulla, così è la vita. Ho passato la vita e non faccio nessun calcolo. Non faccio nessun calcolo di quello che ho fatto e quello che non ho raggiunto. Diciamo, io non le dico all'altra persona. Che legga quello che deve succedere dalla morte, ma semplicemente almeno che sappia che questa è la mia vita e nonostante tutto ringraziare fino al punto che possa per quello che c'è stato al creatore. Perché è importante il tema della gratitudine? Perché non capiamo cosa è buono e cosa è cattivo e quindi dobbiamo benedire tanto il buono come il bene come il male. Questi momenti nella vita di una persona, negli ultimi momenti, qual è il significato di questo? Dottor Ayman, io non credo che abbia un senso grande, perché quello che la persona vuole dire e vorrà fare lo sente perché è il suo ultimo giudizio e per questo non ha senso. Ora, com'è possibile risvegliare questo conto prima di fare un calcolo, le cose che sono importanti e non aspettare fino alla fine? Com'è possibile risvegliare questo prima della fine? Dottor Ayman, il mio ego non mi permette. Perché? Perché si innalza contro tutti questi conti ed esige e pensa a quello che gli corrisponde. Ora, è come che l'ego intontisce la persona? Sì. Qual è lo scopo di questo? Se è possibile parlare dell'ego come un fattore indipendente? Dottor Ayman, io credo che la cosa più corretta è semplicemente perdonare a tutti e chiedere perdono a tutti. E come conclusione, perdonare, chiedere perdono al creatore. Questo, su cosa? Per non poter aver fatto la connessione con lui nel modo corretto. Queste sono le cose che di cui non posso parlare. Oren, in relazione a questo calcolo, lei ha parlato di questa parola, fare un calcolo. In quanto tempo lei gli dice che faccia questo calcolo con se stesso? Dottor Eman, dal momento che si conosce se stesso, dall'età di 15 a 20 anni e tutta la vita. Cosa devo chiedermi in questo calcolo? Se io sono apprezzato per la forza superiore, dottor Eman? Oren, come lo saprò? Dottor Eman, non lo so, soltanto che ogni volta che chiedo a me stesso con questo mi correggo un po'.
No.
È bello. Ok, cerchiamo di essere bravi, buoni, sì. Di fronte agli occhi di Dio e della persona.